105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto in diretta vi arriva da Luca Collodi. Saluto subito gli ospiti di oggi con Don Leonardo Biancalani, presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Don Biancalani, grazie.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Il collega Antonio Tommaso Cavallaro, buongiorno.
Ciao Luca, buongiorno a tutti.
Grazie, vedremo poi anche nel corso di questo appuntamento sportivo del lunedì sul canale italiano della Radio Vaticana altri ospiti e contributi. Iniziamo subito a parlare di un problema che sta, almeno nella capitale, ma non solo, affrontando le prime pagine dei giornali, quello della crisi della Roma. Qualche giornale addirittura parla crack della Roma, soprattutto dopo la sconfitta a Firenze per 3-0. Di fatto la situazione negli ultimi giorni per la Roma non volge al bello. Osvaldo punito, Borriello ancora con i postumi di un infortunio, Totti in panchina, i tifosi che incominciano ad avere sempre meno pazienza nei confronti dell'allenatore Luis Enrique. Io chiederei subito a Don Biancalani se questi sono segnali per i quali la Roma deve fare una riflessione.
Beh, sono brutti segnali, c'è da dire subito una parola, chiarire una parola che era stata all'inizio dell'era di Benedetto, la parola progetto. Se la parola progetto significa pazienza, un anno di pazienza al di là dei risultati, allora può andar bene. Se la parola progetto significava subito Europa, allora credo che la Roma debba ricorrere subito ai ripari.
Cavallaro.
Sì, io ripeto, sul progetto societario io vedo molta luce, sul progetto tecnico di luce ne vedo sempre molta di meno. Baldini ieri in conferenza nel post partita continua a dire abbiamo fiducia nel tecnico. Il problema è qui la fiducia la stanno iniziando a prendere soprattutto i giocatori, che secondo me ieri è stata la partita di tornasole. È una squadra che mi è sembrata profondamente sconclusionata e un tecnico che inizia a capirci sempre di meno, con la 14ª formazione di fila diversa. Questo è un messaggio che passa, che dà alla squadra, e la squadra non lo ricepisce nella maniera giusta, non c'è continuità, non si vede questo progetto tecnico. Se il progetto tecnico della Roma qual è? E questo è il problema, è questo che sta facendo impaurire anche e soprattutto i tifosi.
E torniamo su questo aspetto della mancanza di progetto tecnico della Roma. Il problema è che Luis Enrique ha ereditato una squadra ormai quando era troppo tardi forse per fare un progetto tecnico convincente. Don Biancalani.
Ma sicuramente Luis Enrique sapeva a cosa andava incontro. Avrebbe forse dovuto mettere dei paletti fin dall'inizio e non accettare questa sfida che sapeva affascinante ma anche terribile.
Cavallaro.
Ma io sul fatto che sì, la squadra per carità è arrivata a fine mercato, la Roma sappiamo per le note vicende che ha potuto fare mercato solo negli ultimi 15 giorni, però la squadra secondo me mi sembra di tutto riguardo, di tutto rispetto, una squadra che può tranquillamente giocarsela tra il terzo posto e il quinto, non dico il primato perché Juventus e soprattutto Milan mi sembrano superiori. È di ottimo livello, ha qualche carenza soprattutto sugli esterni offensivi, ma lui continua a persistere nel mettere giocatori fuori ruolo. Ieri abbiamo visto Seanger messo interno da centrocampo, Taddei per l'ennesima volta esterno. Cioè, ripeto, mi sembra che lui la bussola la stia un po' perdendo. Capisco i ritardi con la quale la Roma è stata costruita, però non è una Roma che può perdere tutte queste partite consecutivamente, almeno a mio parere.
Baldini, Cavallaro, in conferenza stampa ha detto che Luis Enrique non si tocca, il progetto va avanti, ma ieri sera al rientro a Roma della squadra in treno con un Eurostar da Firenze, la squadra è stata contestata alla stazione di Roma Termini. Tra l'altro anche a sorpresa, perché abbiamo visto che lo stesso sistema d'ordine della polizia ferroviaria ha funzionato, ma non si aspettava una così grande presenza di tifosi a contestare la squadra che tornava da Firenze. E lo stesso Baldini ha detto che il malumore degli sportivi romani non può essere sottovalutato. Non credi, e poi anche vorrei sentire il parere di Don Biancalani, che sia una contraddizione questa di Baldini? Da un lato Luis Enrique non si tocca, da quell'altro i tifosi che vogliono in qualche modo un cambio tecnico e forse anche un allontanamento di Luis Enrique, almeno questo sentimento sta crescendo nella tifoseria della Roma, dice Baldini, sono importanti. C'è una contraddizione in termini in questa posizione di Baldini e forse riassume un po' la difficoltà della società in questo momento?
Guarda Luca, la Roma sta vivendo un profondo conflitto. Baldini, a mio parere, continuerà a difendere, tra virgolette, a spada tratta fin quando potrà, fin quando insomma avrà un minimo di possibilità di farlo Luis Enrique, perché Luis Enrique è una sua scelta, è un suo uomo. Ad esempio, c'è un altro grande dirigente in Roma, Sabatini, che non avrebbe mai preso Luis Enrique e che è molto scettico sul progetto tattico, perché non lo riesce a capire neanche lui. Quindi la Roma sta vivendo un profondo conflitto interno a livello di dirigenza. Baldini fino all'altro giorno non avrebbe mai messo in discussione Luis Enrique e continuerà a farlo, però da una parte i risultati negativi, dall'altra l'ambiente che sta iniziando a perdere la pazienza, potrebbero portare pure Baldini, tra virgolette, a scaricare Luis Enrique. E sarebbe il fallimento di Baldini. Questo è il fallimento di Baldini, perché Luis Enrique è una scelta sua, esclusivamente sua.
E quindi oltre a Luis Enrique potrebbe andare via anche Baldini?
No, Baldini non credo, perché su Baldini si poggia il progetto societario della Roma, però sarebbe un rientro, una falsa partenza da parte di Baldini, il cui ritorno era stato celebrato con peana da parte del pubblico romanista, che si fida ciecamente di Baldini. Però su questa scelta di Luis Enrique c'è la sua mano, c'è la sua firma, lui continua a difenderlo perché crede in questo nuovo progetto, un po' una sorta, lo vede come una sorta di Guardiola della Roma. Il problema è che Luis Enrique per adesso non sembra proprio Guardiola, anche perché, ripeto, a sua discolpa non è giocatore del Barcellona.
Don Biancalani, c'è molto materiale su cui ragionare?
Ma sicuramente sì, io credo che il calcio italiano mi ha insegnato che lunedì prossimo sarà decisiva Roma-Juventus. In caso di sconfitta sicuramente Luis Enrique verrà esonerato. Il problema si pone sul nome, perché Ancelotti è stato contattato dal Paris Saint-Germain, Spalletti non credo che abbia voglia di ritornare, quindi non lo so chi possa essere il successore. Ecco.
E questo non è un problema da poco, Cavallaro, perché di nomi di allenatori in giro a questo punto ce ne sono pochi. Abbiamo visto il cambio sulla panchina del Lecce, vediamo che anche l'Internazionale è in difficoltà con Ranieri, alcuni allenatori insomma stanno prima di Natale forse rischiando un po' la loro situazione. Tu cosa ne pensi? Non sarebbe facile, stiamo facendo delle ipotesi naturalmente, stiamo ragionando per ipotesi, sostituire così in corsa anche Luis Enrique?
Assolutamente, perfettamente ragione Luca. Io credo, non ho notizie al riguardo, ma credo, la mia sensazione, che in caso di tracollo definitivo della Roma Luis Enrique, un tentativo su Ancelotti verrebbe fatto, perché Ancelotti ha sempre detto che prima o poi gli sarebbe piaciuto allenare la Roma. Certo, come diceva tu benissimo Don Biancalani, dietro Ancelotti continua ad esserci la longa mano del PSG, del Paris Saint Germain, che può spendere molti più soldi rispetto a quelli che può spendere la Roma. Però io credo che in caso della Col l'unico nome spendibile al momento è quello, tranne, non so, una soluzione interna che non esiste, perché non c'è più il Montella dello scorso anno. Quindi dovesse in qualche modo essere mandato via Luis Enrique, e forse questo è uno dei motivi per cui Luis Enrique lo stanno continuando a tenere, perché non c'è un'alternativa, non so, come viene in mente un Benitez al massimo, potrebbe essere fatto un tentativo per Ancelotti. Certo è che, come ha detto Don Biancalani giustamente, dovesse la Roma riperdere anche con la Juventus, io credo che sarebbe la deadline, l'ultima fermata.
Per chiudere il capitolo Roma, tra l'altro dobbiamo dire che la Roma andrà in campo contro la Juventus con tre espulsi e quindi con tre uomini in meno, uomini abbastanza importanti, soprattutto in difesa.
totalmente decimata, mancherà, vabbè, Juan al momento se manca credo che sia un vantaggio per la Roma per quello che sta facendo, purtroppo mancherà Burdizzo che è il difensore più forte al momento che ha la Roma e mancherà fino a fine campionato, non ci sarà Chiaer, Heinz è a rischio però la TV perché ieri nell'azione del terzo gol della Fiorentina ha rifilato una comitata improvvida in faccia a Gamberini, al momento il centrale che può essere De Rossi, ieri ha giocato benissimo da centrale, forse è stato il migliore se non Cassetti. La Roma ha profondissimi problemi soprattutto in difesa, il reparto oltretutto che ha avuto il rendimento peggiore da qui a, dall'inizio del campionato fino adesso, la cosa è molto preoccupante perché affronti una squadra in piena salute.
Don Biancalani, e poi una battuta finale anche al nostro Cavallaro per chiudere veramente il tema Roma. Totti lo abbiamo visto molto imbronciato in panchina. Pensi che stia meditando un abbandono del calcio giocato in anticipo rispetto a quello che si dice o si legge sui giornali? Cosa ne pensate, Don Biancalani?
Non credo, ama troppo la Roma e penso che vorrà tornare su da protagonista. Dicono almeno i bollettini medici che non sia ancora in perfette condizioni. Certo, vedendo le immagini qualche dubbio viene fuori, però bisognerebbe essere dentro lo spogliatoio per capire realmente le sue condizioni.
Tommaso Cavallaro, Totti non credi che stia meditando in cuor suo un abbandono clamoroso?
Assolutamente Luca, non lo credo, forse ci ha pensato in estate nel momento del primo scontro con Luis Enrique, il famoso caso dello Slovan Bratislava, ha pensato forse di abbandonare la Roma, no? Il calcio giocato e andare all'estero perché non si sentiva parte del progetto. Adesso lui si sente parte di questo progetto, tra i due se qualcuno casca cascherà sicuramente Luis Enrique. Io ieri mi chiedo se Totti non era in condizione, perché è stato portato a Firenze.
Grazie. Grazie a te, Luca. Ad Antonio Tommaso Cavallaro, giornalista sportivo. Noi a questo punto presentiamo un altro ospite qua in studio, Silvonei Proz, perché il calcio brasiliano, direi il calcio mondiale, ha perso un grande giocatore. Socrates, genio in campo, un calciatore che lo ricordiamo per i colpi di tacco, lo ricordiamo nella partita di Spagna 82 tra Italia e Brasile. Un po' sregolato forse nella vita, ma un grande campione, Silvonei.
Buongiorno Luca e buongiorno a tutti i nostri amici. Manca il dottore oggi. E, la cosa, la beffa di tutto questo è che lui è andato via nel giorno in cui il Corinthians, la squadra del cuore, il simbolo, ha vinto il campionato, lo scudetto brasiliano. È un momento speciale. Per i tifosi brasiliani, perché Socrates, oltre essere stato il capitano della fatidica Spagna, no? È stato un uomo che ha sempre guardato all'intorno, ossia una persona che ha guardato i compagni, i tifosi, ma ha riuscito anche durante la piena dittatura che noi avevamo in Brasile a parlare di democrazia. E lui quel periodo giocava anche nel Corinthians e parlava della democrazia corintiana. Corinthians insieme a São Paulo sono le due squadre con più tifosi in Brasile e allora si parlava della democrazia corintiana che da tantissimi anni non aveva un titolo nella storia del Corinthians, quasi 22 anni senza un titolo. Tu immagini, quando vince il Corinthians quasi come se avesse vinto il Mondiale, il Brasile avesse vinto il Mondiale, talmente popolare è ancora il Corinthians. E la morte del dottore, dei piedi buoni, come dicevano, no? Del tacco, lascia veramente un amaro in bocca. Un amaro perché giovane, ricordiamo aveva ancora 57 anni, e aveva ancora una voglia enorme di vivere, però la vita è un po' sregolata. Io credo che questo è un'avvertenza, un avvertimento anche per i nostri giovani. Puoi avere tutto della vita e dopo non godere questa vita, diciamo, di non partecipare a questa vita fino in fondo. E credo che questo è un avvertimento, che credo che Socrates ha avuto tutto della vita, però la vita è finita prima dei tempi.
Don Biancalani, che ricordo hai di Socrates, di questo genio che ha giocato e ha avuto un rapporto bellissimo, anche se strano, con Firenze?
Ma sicuramente, io me lo ricordo da ragazzo, seguivo la Fiorentina e mi ricordo una cosa molto, molto particolare. Il fatto di era alto 1,92 m e avesse il 39 di scarpe. Ecco, era una cosa incredibile, cioè veramente e riusciva veramente con quei piedini a fare delle cose eccezionali. E soprattutto poi, sentendo anche gli altri giocatori, era uno che nello spogliatoio parlava di tutto, cioè non si limitava a parlare esclusivamente di calcio, ma aveva una dimensione veramente mondiale sui problemi, sulle cose, e un grande cuore, una grande sensibilità. Questo è un ricordo che mi porto dentro, di questo grande uomo.
Firenze, Don Biancalani, ha fatto bene a ricordarlo ieri con uno striscione in curva, in quello che era la sua curva poi.
Sicuramente sì, lo ha ricordato anche perché tutto sommato non è stata una grandissima esperienza quella di Socrates a Firenze, non è durata molto, però è stata un'esperienza particolare e credo che i tifosi della Fiorentina in questo siano stati esemplari e credo che anche Socrates avesse veramente lasciato il cuore a Firenze, pur essendo stato poco.
Silvonei, Socrates nella partita con il Brasile a Spagna 82, che consacrò poi l'Italia campione del mondo, segnò un gran gol a Zoff.
E Zoffi, sentendo ieri anche in televisione, diceva non immaginavo che lui potesse arrivare a quella palla, è arrivata perché era uno che correva, ma faceva finta che non correva, era sempre in piedi, no? in centrocampo, e ha fatto quel gol che ha aperto un po', diciamo così, le speranze di che il Brasile veramente era una squadra da finale. Quel Brasile che tutti vedono come la squadra più bella mai fatta in Brasile per un mondiale, un momento che si ricorda anche tempi passati quando il Brasile ha perso il mondiale dentro casa, no? Al Maracanã, e che è stato più o meno quello, la vittoria quella volta d'Italia. Io ricordo perché lavoravo già un emittente in Brasile, noi eravamo tutti seduti allo studio a guardare quando fa il primo gol. Brasile aveva bisogno soltanto del pareggio per passare. Italia fin quel momento non esisteva nel campionato e vince. Il 3 gol di Rossi. Rossi è battuta a parte, è nome di una pallottola in Brasile. Cioè, 3 pallottole hanno ammazzato 180 milioni di brasiliani. È pallotta Rossi, che è un amaro. Anche il nostro, che era capitano in quel periodo, Socrates, ha portato in bocca per molto molto tempo.
Grazie per questo ricordo, mentre vogliamo ancora ricordare i giovani, il problema della formazione degli allenatori che hanno le squadre giovanili. Vediamo se più avanti ci sarà tempo per questo, altrimenti lo rinviamo a lunedì prossimo, e questa è una comunicazione anche per la regia. Ma volevo chiudere, prima di parlare poi di calcio in Vaticano, perché mi confermano dalla regia ci sarà questo collegamento, quindi il mondo giovanile e gli allenatori lo rinviamo a lunedì prossimo per motivi di tempo. Ci sono due cose che vorrei approfittare di Don Biancalani, ma anche di Silvonei Proz, collega del programma brasiliano e grande esperto di calcio. Le bestemmie in campo, noi abbiamo parlato molto da questi microfoni, però è un problema, un vezzo che ritorna puntualmente ogni domenica, e lo abbiamo visto anche domenica scorsa. Addirittura su questo tema è intervenuto anche il presidente del CONI, Gianni Petrucci. Ecco, Don Biancalani, molti giocatori entrano in campo e si fanno il segno della croce, poi però durante le azioni di gioco bestemmiano. Che cosa possiamo dire?
Possiamo dire che la bestemmia è un atto di ineducazione, di offesa di un credo religioso diffuso, universale, e soprattutto, veramente, l'abbiamo più volte detto, è stata rimessa in regolamento che gli arbitri vigilino di più su questa norma, altrimenti anche lì tanti discorsi, tante chiacchiere, e poi per vigilare veramente il senso comune del credere. Io non voglio fare una crociata, ci mancherebbe altro, però dietro quel Dio ci sono tante persone che credono e ci vuole rispetto per quello.
Il problema della bestemmia in campo è tornato di attualità dopo Cagliari e Bologna di una settimana fa, quando una bestemmia pronunciata in campo nel primo tempo appunto di Cagliari e Bologna è stata ripresa dai microfoni di Sky, fu prontamente anche criticata dal telecronista di Sky. Silvonei, giocatori che entrano, si fanno il segno della croce e poi bestemmiano in campo. Non tutti, dobbiamo anche dirlo, però restiamo su questa immagine che apparentemente è contraddittoria.
Dio serve quando arrivi al campo, fa il segno e dopo si dimentica di Dio. Ma mi sembra anche che un fattore diviene che un po' culturale, viene un po' di casa questo, eh? La bestemmia viene un po' di casa. E quando vuole insultare l'avversario, pensa di insultare solo lui e non tutti quelli che intorno, tutti quelli che professano una fede, tutti quelli che hanno una devozione, hanno un amore preferenziale per quello Dio. E credo che bisogna partire anche di questo, della propria educazione, che noi, questi vecchietti, tra virgolette, sono in campo oggi, dovevano dare l'esempio. Credo che noi dobbiamo ritornare un po', fare qualche passo indietro e andare anche con i nostri giovani, perché tante volte sono i propri, tra virgolette, i genitori che sono sul campo che incitano i ragazzi di modo non molte volte, diciamo, democratico.
Grazie a Silvonei Proz, collega del giornale radio brasiliano della Radio Vaticana, grande esperto di calcio. Grazie anche a Don Leonardo Biancalani in collegamento dall'Isola d'Elba. Lunedì prossimo io saluto invece il nostro esperto di calcio in Vaticano, Paolo Rotundi. Ben trovato, Paolo.
Grazie, buongiorno a tutti e buon inizio settimana per tutti.
E allora il punto con te del calcio in Vaticano con il campionato.
Sì, con la Coppa Vaticana esattamente, perché il campionato inizierà a fine febbraio e quindi vi dico subito i risultati che vede la Dirtel che ha pareggiato con la Dirseco, l'Hermes che sarebbe i Musei Vaticani che ha perso 3-1 contro la Guardia Svizzera, i Telefoni hanno pareggiato con la Gendarmeria, come anche il New Team, la seconda squadra dei Musei, che ha pareggiato con la Fortitudo. Quindi nella Coppa Vaticana vediamo che la Dirseco, che è al primo posto, è ammessa direttamente alla gara finale di lunedì 19 dicembre, quindi si saprà il 19 chi sarà, chi appunto affronterà la Dirseco e chi sarà la squadra vincitrice della Coppa Vaticana. Mentre sono eliminati, mio malgrado, la Dirtel per differenza reti da questi quarti di finale, la Guardia Svizzera e l'Hermes, appunto i Musei Vaticani. Questa sera ci saranno i quarti di finali e troveremo la Fortitudo contro il New Team e poi a seguire alle 20 questa partita ci sarà, alle 21:20 poi ci sarà i Telefoni contro la Gendarmeria, sempre al campo di via Santa Maria Mediatrice, il campo del Pontificio Oratorio di San Pietro, il campo dedicato al Cardinal Spielmann. E quindi chi ha voglia è ben gradito ospite a vedere, a fare il tifo, vuoi per la Fortitudo, vuoi per la Team, per i Telefoni o la Gendarmeria. E così, poi niente, come situazione ricomincerà il calciomercato.
E avremo modo poi di approfondirlo con te, Paolo Rotundi, no, quando verrai qua in studio da noi e faremo magari, daremo qualche minuto in più al momento anche che sta vivendo.
Continuano anche le amichevoli e le amichevoli che si fanno adesso in questo periodo per così dire di pausa e anche a sfondo benefico. Noi avremo quella lì contro l'incontro amichevole con la comunità di San Patrignano, quindi il prossimo lunedì ne parleremo più approfonditamente.
Quando è previsto questo incontro?
Questo incontro a febbraio, però ancora esattamente non è calendarizzato.
Quindi avremo modo di presentarlo, quindi la rappresentativa dello Stato della Città del Vaticano contro la comunità di San Patrignano. Avremo modo di parlarne ancora con Paolo Rotundi, che ringrazio e che troveremo lunedì prossimo. Grazie Paolo, buon lavoro.
Anche a voi, grazie.
Noi chiudiamo con Paolo Rotundi, esperto di calcio in Vaticano. Da Luca Collodi è veramente tutto. Grazie a tutti quanti. La linea va ora alla regia.